amici di Radio 8-Bit, bentornati, bentrovati su Radio Fab. E è un pochino è vero che esistono mostri e mostruosità, è assolutamente dimostrato e dimostrabile nel mondo dei videogiochi, perché ne abbiamo viste veramente di ogni, ne abbiamo visto veramente delle mostruosità incredibili, giochi anche moderni che sono veramente delle cose atroci. Un esempio che ha portato al fallimento di uno studio, lo cito solamente il gioco, non racconteremo lo studio, prima o poi ci arriveremo, perché abbiamo in mente una serie di puntate un pochino speciali che esulano, diciamo così, dal gioco pur e semplice, dai giochi pur e semplici, ma come giochi intesi in maniera più ampia. Gollum è l'esempio più eclatante del 2023, ma ci sono stati anche esempi di mostruosità nel passato, tentativi che per quanto coraggiosi non sono andati a buon fine, tentativi che possiamo, tra virgolette, anche derubricarli a esperimenti non ben riusciti, tentativi falliti in maniera misera, un eccesso di superbia? Sì, forse, tutto questo senza dubbio, ma ci sono anche e purtroppo delle situazioni in cui il troppo coraggio spesso non viene premiato. Prima di parlare del coraggio non premiato ci serve, diciamo, il classico gancio per tirarvi tutti dentro, perché non so se qualcuno di voi si ricorda il film del 1994 uscito 30 anni fa, più o meno 30 anni fa, se non ricordo male è uscito a novembre del 94, con il gioco uscito praticamente lo stesso giorno. È un tie-in nel vero senso della parola, perché è un gioco ispirato ad un film, ed il film è il Mary Shelley's Frankenstein di Kenneth Branagh, dove il nostro meraviglioso Gilderoy dove il nostro meraviglioso Kenneth Branagh veste i panni del dottor Victor Frankenstein, scusate, sto mettendo citazioni un po' a casaccio, un pochino per divertirvi. E per quanto il film fosse interessante, ma anche con, diciamo, alcune situazioni non eccessivamente ben sviluppate, forse troppe cose in un colpo solo, troppa storia, troppo dramma, troppo 1800, insomma, Kenneth Branagh al suo massimo, uno dei suoi massimi, diciamo così. No, il film è valido, adesso sto decisamente eccedendo nella cattiveria, però comunque un cast stellare, perché c'era ovviamente, oltre a Kenneth Branagh, Robert De Niro che faceva la creatura, Tom Hulce, per chi non lo conoscesse è Mozart di Amadeus, uno dei più grandi what if della storia del cinema. Poi abbiamo Helena Bonham Carter, Aidan Quinn, abbiamo John Cleese, ovviamente il nostro adorato John Cleese, e Ian Holm, quindi un cast assolutamente incredibile per un film che bello, ma poteva fare di più. Così come poteva fare di più il tie-in, che alla fine è un gioco anche abbastanza semplice, è un platform, diciamo così, anche con elementi di Metroidvania, forse sono un pochino eccessivo, però è un gioco anche piuttosto interessante, sviluppato da Sony Imagesoft, da Sony Imagesoft, e sviluppato dalla Beats, uno studio che purtroppo per loro, diciamo così, non ha avuto grande successo ed è morto proprio in maniera piuttosto brutale nel 2006, con l'ultimo gioco che aveva fatto qualcosa sulla PSP, sulla PlayStation Portable, però come studio aveva fatto anche, ha tentato, diciamo così, di provare la strada di molti tie-in, di alcuni giochi già famosi con versioni, soprattutto. Per esempio, io mi ricordo per il Game Boy Robin Hood Principe dei Ladri. Non mi chiedete come cavolo era possibile immaginare questo gioco, però era un gioco efficace, un gioco che era piaciuto, un gioco che ai tempi aveva ottenuto un discreto successo, cosa che tra le altre cose ottennero anche con la conversione di R-Type 2 per il Game Boy. Aveva fatto anche diversi giochi validi, come per esempio Terminator 2, Judgment Day, la Beats, però diciamo così che questo Mary Shelley's Frankenstein non è che, diciamo, brillasse per bellezza o per grande capacità di innovare. Era un gioco abbastanza, diciamo così, canonico, però che rendeva molto bene le atmosfere del film di Kenneth Branagh. Non diciamo uno shot by shot, assolutamente no, non era possibile, però comunque è piuttosto valido. Ai tempi era abbastanza giocabile, venne anche accolto discretamente bene, ma con, diciamo così, il passare del tempo si è andato un po' a svalutare anche dal punto di vista tecnico, cosa che non possiamo dire di un altro tentativo, un gioco che tentarono di innovare. Qui veramente c'è un'idea di innovazione, ma l'idea di innovazione, ai noi, non è stata fortunata, non è riuscita a ottenere quanto sperato, quanto promesso, perché se già il gioco non era il massimo, per quanto abbia ricevuto anche recensioni molto positive all'epoca, non riuscì a superare lo scoglio mortale del tempo. Parliamo sempre di un gioco ispirato a Frankenstein. Il gioco si chiama Frankenstein Through the Eyes of the Monster. Di questo però non ci sono musiche, e poi spiegheremo anche perché. Un gioco dell'Interplay uscito nel 95, ma ne parliamo dopo, perché dobbiamo necessariamente anche farvi sentire la musica. Quella sì, quella ce l'abbiamo, è anche molto bella, composta da Ronnie Shamoon e Shahid Hamad per Mary Shelley's Frankenstein. Valida, molto carina, molto, molto gradevole, godibile. E quindi noi continuiamo a farvi ascoltare la musica ispirata al film di Kenneth Branagh, poi torniamo e parliamo del What If di Through the Eyes of the Monster. A tra poco, sempre con Radio 8-bit, e ovviamente sempre su Radio Fab. Rieccoci qua, bentornati a Radio 8bit, bentornati sempre su Radio Fab. Allora, noi abbiamo parlato di mostruosità. Come ho detto prima, probabilmente sono ingeneroso, perché Frankenstein, Through the Eyes of the Monster, è stato un grande esperimento. Un grande esperimento che, disgraziatamente, non è riuscito a convincere, a dare credito all'intuizione di portare una sorta di avventura grafica abbastanza moderna, in stile Myst. Dovete conoscerlo, Myst, non voglio starvene a discutere adesso, e farvi vivere una vera e propria avventura nel castello del dottor Frankenstein attraverso gli occhi del mostro, ed appunto Through the Eyes of the Monster. Come abbiamo detto, è un'avventura coraggiosa, è un'avventura dove addirittura abbiamo uno dei più grandi attori, secondo me, viventi, anche se purtroppo per lui e per noi Bonte Incarri ha avuto un problema piuttosto importante di salute e purtroppo ad oggi non è assolutamente in buone condizioni fisiche, ed è veramente un grande dispiacere, perché è stato uno dei più grandi, secondo me, oltre che caratteristico, uno dei più grandi attori degli ultimi 30-40 anni, diciamo così, se hai visto che comunque purtroppo la sua carriera è finita quando ha avuto questo malore che ce lo ha letteralmente, diciamo così, strappato dal mondo cinematografico nel 2012. Il suo ultimo film è stato un film, tra le altre cose, molto divertente, John Landis, che era Ladri di cadaveri, Björk and Hare, e lui ha avuto, come abbiamo detto, questa esperienza nel mondo videoludico, facendo anche diciamo, l'importante, nel vero senso della parola, l'importante capacità di calarsi nel ruolo del dottor Frankenstein, e come nel libro di Mary Shelley, il suo lavoro permette di riportare in vita una persona. Anche in questo caso parliamo di un personaggio piuttosto apparentemente discutibile, di un uomo che è stato giustiziato, Philip Warren, che non si sa per quale motivo è stato ucciso, e Frankenstein lo riporta in vita. In una delle scene iniziali, appunto, si vede le celebri macchine del dottor Frankenstein che riportano appunto in vita il vecchio condannato, definiamolo così. Il gioco poi si muove attraverso questi scenari in full motion video, anche in full motion video, e diciamo lasciano un po' l'amaro in bocca, anche perché comunque rispetto a Myst probabilmente si è puntato molto su Tim Curry, non riuscendolo ad armonizzare molto bene con i fondali, che per quanto, diciamo, age, diciamo così, è anche un vecchiato un po' maluccio, definiamo termine abbastanza gentile, non sono fatti male, sono credibili, così come anche assolutamente credibile la prova di Tim Curry, perché comunque non parliamo di un parvenu del cinema, assolutamente. Però di per sé il gioco è anche un po' piatto, un po' povero, ci sono poche musiche, non viene sviluppato magari anche dal punto di vista della componente emozionale musicale, quindi da questo punto di vista noi siamo un po', come dire, un po' delusi. È un what if gigantesco, è una mostruosità non del tutto, però comunque è un gioco che ha diviso tantissimo la critica al tempo, perché è uscito sia per PC, per Saturn, che per l'OS, per l'Apple, insomma, 95-97, Saturn nel 97, e diciamo che non è stato univoco il giudizio, sono stati molto molto diversi. Chi lo ha letteralmente stroncato dando una stella su 5, chi lo ha incensato in maniera unica nel vero senso della parola, tipo Computer Game Review, che ha dato voti altissimi sopra l'80 per vari comparti tecnici e 91 per la grafica. Intendiamoci, come abbiamo detto prima, per il 95 l'epoca era assolutamente diversa rispetto ad adesso, e nonostante tutto era ed è un bel gioco a livello di concetto, a livello di idea. Tant'è che l'Interplay e l'Amazing Media, che l'ha sviluppato, hanno dato un seguito nel 96, hanno creato un seguito che era La tomba del faraone, La mummia, La tomba del faraone. Questa è un'avventura in stile Myst, logicamente, e tra le varie curiosità, i due giochi sono stati poi accorpati in una edizione budget, definiamola così, un bundle, che ha venduto oltre 100.000 copie solo in Nord America. Il gioco ha avuto successo, certo, ma a rivederlo oggi, a rigiocarci oggi, si storce un po' la bocca, si vede che, ok, voglio che sia come Myst, però non ne ho la capacità, non ci sono riuscito, non sono riuscito a carpire il segreto, il cuore di Myst, o meglio, ci ho provato, non ci sono riuscito, però il coraggio anche di aver provato una strada diversa, ispirata, logicamente, è lodevole. Poteva essere molto, poteva essere tanto di più, è andata malissimo da questo punto di vista, almeno secondo me, però comunque quello è assolutamente importante, la capacità, il coraggio, anche se a volte il coraggio non paga. Detto questo, noi torniamo ad ascoltare la musica, questa sì, di Mary Shelley's Frankenstein, del gioco uscito per il Super Nintendo, e poi torniamo per un'altra chiacchierata qui con noi, ovviamente con Radio 8bit e sempre, logicamente, qui in diretta streaming su Radio Fab. Rieccoci qua, bentornati a Radio 8bit, bentornati qui su Radio Fab. Torniamo brevemente, ultimi minuti, ai noi, a nostra disposizione, per raccontarvi un po' mostre e mostruosità, non solo legate al signor Frankenstein, al dottor Frankenstein, ma anche ad altre cose. Abbiamo citato Gollum un po' all'inizio, ma proprio velocissimamente, abbiamo proprio nominato il film, non è che è citato, però va bene lo stesso. E, tornando a Frankenstein, ha avuto successi alterni nel mondo videoludico, ci sono state presenze, ci sono state cose che sono andate bene, come il gioco distribuito dalla Sony Microsoft, stavo dicendo delle Interplay, che assolutamente sni, diciamo così, quello con Tim Curry. Ah, tra l'altro cosa, Tim Curry è ancora, diciamo così, nonostante purtroppo Freddie Mercury sia morto ormai tantissimo troppo tempo fa, Tim Curry era giardiniere da un certo punto di vista di Freddie Mercury, erano amici e praticamente nonostante lui avesse questo giardino meraviglioso a Garden Lodge nella sua villa in zona Kensington, non riusciva a tenersi buono questo mega giardino, non dava mai l'acqua, insomma. Infatti Tim Curry glielo fece notare quando Freddie gli disse ma qui è tutto morto. Tim Curry, che era un orticoltore, un appassionato, gli disse: ma scusa, tu gli dai l'acqua? Freddie Mercury gli disse: ah, bisogna dargli l'acqua, qualcosa del genere. Quindi vabbè, curiosità, sarebbe stato carino un Farmville con Tim Curry se fosse stato possibile, però va bene, ok, idiozia. Tornando al discorso di Frankenstein, ci sono state poi delle buone soluzioni, ma ancora prima di questi due giochi, perché il gruppo CRL, che, attenzione, potrebbe essere protagonista di una nostra puntata da qui a qualche tempo, fece qualcosa di estremamente coraggioso, perché negli anni 80 produssero un'avventura grafico-testuale, definiamola così, appunto, dedicata a Frankenstein. Un qualcosa che, anche a rigiocarla adesso, signori, funziona, è veramente interessante, è assolutamente notevole. E sono anche quelle, come abbiamo detto prima, quelle intuizioni, quel coraggio assurdo, assoluto, che ti permette, diciamo, di fare delle cose, come dire, un po' particolari. Riuscire attraverso questa interactive fiction per Spectrum, Amstrad e Commodore 64, quindi immaginatevi lo stato dell'arte nell'87, riuscire a costruire letteralmente un'avventura sfruttando appunto la storia di Frankenstein. Ci sono state cose belle, e questa qua è una delle tante che sono che dimostrano il coraggio del mondo dei videogiochi, delle software house. Dopo ci sono stati dei fallimenti mega galattici, bestiali, terrificanti e tremebondi, ma anche questo non è il momento in cui sviscereremo la questione, perché ce la faremo, prima o poi ve lo prometto, faremo anche una serie, non so se una serie di puntate o una puntata un po' più lunga, non ne ho la pallida idea, però faremo le conversioni, i giochi più terrificanti, più terribili, più atroci di sempre. E sarebbe piuttosto interessante mettere anche alcune cose che sono uscite recentemente e che hanno letteralmente terrorizzato il mondo del gaming. Non probabilmente avete intuito di cosa mi sto, diciamo, a qualcosa che sta succedendo, che è successo anche negli ultimi mesi con una software house formata da due fratelli, non vi dico altro, va bene? Cercate di trovare qualche piccolo spoiler, poi praticamente era diventato come una sorta dei casi più grandi del mondo dei videogiochi degli ultimi 10-15 anni, ancora più di Silsome da un certo punto di vista. Detto questo, mostri e mostruosità. Se vogliamo parlare di mostri, allora c'è Rampage, che è probabilmente il gioco di mostri, dove noi possiamo impersonare il mostro della palude, King Kong, per distruggere palazzi, fare casino, e quello è il gioco definitivo da questo punto di vista, un gioco che era letteralmente fantastico. Ricordo di averlo letteralmente demolito sul Commodore 64, praticamente giocavo solo a quello, era fantastico, era una meraviglia. Però mostri e mostruosità. I grandi mostri non hanno mai avuto terreno facile nel mondo dei videogiochi. Ci hanno provato, ci sono riusciti, ma chissà, se mai qualcuno prendesse un po' di coraggio e trovasse veramente una forma alternativa e vincente per raccontare letteralmente il mondo dei mostri. E attenzione, non valgono i giochi dedicati a Vampire The Masquerade, perché quello è tutto un altro medium. ci sono vampiri, sì è vero, ci sono mostri, sì è vero, ma non sono i mostri quelli storici, non sono gli Universal Monsters, diciamo così, e non è neanche quella porcata del Monsterverse, come cavolo volevano chiamarlo, sperando che l'abbiano sotterrato dentro tipo quintali di cemento quel progetto, però vabbè, questa è tutta un'altra storia, tutta un'altra idea, soprattutto molto personale, ma anche temo anche piuttosto condivisa, visto quello che sono riuscito a fare recentemente con i tentativi di riesumare i mostri storici facendoli diventare qualcosa che assolutamente non erano. Va bene, dai, abbiamo ciarlato e ciurlato nel manico, noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre ovviamente qui su Radio Fab, sempre con Radio 8-bit, cercheremo nuove storie, cercheremo nuove musiche e voi continuate, mi raccomando, a giocare responsabilmente e ascoltare tutte le nostre trasmissioni, sia in streaming che in podcast. Alla settimana prossima.